Benvenuti alla seconda puntata di Polistirolo. Sono qua con Luca.
Piacere, gente. Questa è la seconda puntata. La prima, se non l'avete ascoltata, andate a sentirla perché è molto, molto, molto trash. E oggi abbiamo appunto due nuovi ospiti che magari rimarranno nel tempo oppure rimarranno solo per questa puntata.
Stefano dice: presentatevi.
Io mi chiamo Gal, faccio liceo economico, sono simpatico.
Alla ghigliottina.
Io sono Andrea, conosciuto come Barza. Sono in classe con questo.
E da dove deriva Barza? Da dove deriva?
Dal mio cognome.
Cioè?
Barzaghini. Però lasciatemi dire una cosa. Voi non vi siete presentati, non sappiamo niente di voi.
Ottima osservazione. Come non abbiamo detto la scorsa puntata,
io sono Carlo Franca.
No, io sono Luca Prezzavento e vado in terza, scientifico. Sì.
Io sono Stefano Cascili, vado in bici.
Perché, signori, andare in bici è uno stato.
È uno sport. No, fa bene all'ambiente. Come dice il...
Beretta?
Sì. Dovete andare in bici.
Adesso passiamo all'ordine del giorno con Gal che ci racconterà qualcosa sul comitato.
Esatto.
Poi passeremo a qualche tema di attualità, tipo Gal.
Scoprirete dopo, ovviamente.
E restate connessi. Successivamente avremo due ospitesse che erano molto felici di parlare delle loro complicazioni mentali.
E del loro essere, insomma, sì.
Sì, molto serio però. No laugh.
No.
No. Poi passeremo a un piccolo argomento che volevo raccontare sulla scienza dello spazio. E anche questo è uno spoiler.
Spoiler grandi.
Poi alla ciliegina sulla torta, Luca parlerà dell'oroscopo.
Il nostro tanto amato oroscopo. Per voi questa puntata
da
è dedicata...
Onnipresente.
Questa puntata è dedicata a tutti gli ariete. Allora Gal, cosa ci devi dire riguardo il comitato?
Ragazzi, quest'anno il comitato è veramente bello. È fantastico, quest'anno abbiamo raggiunto molti obiettivi che volevamo fare.
Del tipo?
Del tipo quella magica co-presidenza. Ciao Emma, ciao Alba, da casa che ti seguono. Abbiamo fatto due giornate autogestite con 300 attività. Quando nessuno aveva pensato che fossimo riusciti a farlo, quindi niente male.
Ma riguardo la co...
Copresidenza.
Esatto, era un problema.
La copresidenza praticamente è avere due presidenti che fanno un presidente solo.
Ok, felice arrivavo, ma ci sono stati problemi per la direzione o qualcosa del genere?
No, non credo.
Ah, ok.
Però funziona molto bene, infatti rispetto alle 100 attività che si pensava di raggiungere l'autogestita ne abbiamo 300.
E riguardo a progetti futuri che non c'erano gli altri anni, come ad esempio cos'era?
Per esempio abbiamo
le conferenze,
i dialoghi. È arrivato, sono arrivati di due relatori già adesso, stati molto molto interessanti, c'è stato un successo, molta gente è arrivata. Una persona su cinque del liceo è arrivata praticamente.
Buono.
Quindi la scorsa volta eravamo 92, quindi a ascoltare quello di Ted, non mi sfugge il nome.
Anche a me.
Bruno Giussani. È stato veramente veramente bello. Poi appunto consiglio a tutti di andare anche alla prossima, che sembra molto molto interessante, che sarà ad aprile. Quindi sulla depressione.
E poi riguardo feste, che sono le cose più interessanti.
Le feste ovviamente non mancheranno quest'anno, ma infatti ci sarà probabilmente. Quindi non assicuro niente per il momento. Non voglio che poi non si faccia e tutti vi ammazzano nei corridoi. Però c'è la possibilità di fare una festa in più a giugno, l'ultima settimana. Il carnevale estivo. Quindi sarà... Non è ancora in programma, però se viene fatta questa festa sembra molto divertente. Tranne per quelli di quarto che non potranno venire perché hanno gli esami.
Berremo anche per voi, ragazzi. Berremo anche per voi.
Non è vero.
Acqua gasata.
Mentre... Per il Lilobal, sai dirci qualcosa?
Sì, c'è stato un po' di casini per il Lilobal. Infatti si doveva fare a Brissago all'inizio. Però chiariamo che il Lilobal sarà al Fevi, come l'anno scorso. Comunicazione di servizio, il Lilobal sarà il 12 maggio, quindi segnatevelo tutti. Però ragazzi, mi raccomando, ci saranno anche gli spettacoli di teatro e delle UC, che visto che ci siamo adesso lo diciamo. Lo spettacolo del nostro amico Renzo di UC sarà il 28 aprile. E il nostro spettacolo invece, mio, dalla terza, sarà il 14 di giugno. Mentre invece lo spettacolo di teatro sarà il 14 e 15 di maggio.
Grazie Gal. Adesso passiamo a...
No, un'ultima cosa. Ricordatevi di venire a comitato giovedì a mezzogiorno.
Esatto. Ringraziamo il comitato per sponsorizzare... Non è vero. Questo podcast. E passiamo alla prossima rubrica. Non so se avete sentito ultimamente, c'era questo casino di Facebook.
Sì.
Praticamente per chi vive su Marte e non lo sa, c'è stato un casino con Facebook grazie a questa azienda con cui collaboravano, si chiama Cambridge Analytica, e loro raccoglievano i dati delle persone, li vendevano a terzi, e la gente l'ha scoperto magicamente solamente qualche giorno fa e sono tutti un po' arrabbiati, insomma.
Ma la cosa che secondo me ha fatto anche molto più scalpore, oltre a venderla a terzi, è stato anche il fatto che è stata poi utilizzata a scopo politico, e questo chiaramente ha sollevato un uragano in America, ovvero Gal? Oh, è vero Gal?
Sì, praticamente si dice che questo sistema è stato fondamentale anche per far vincere Trump le elezioni.
E per la Brexit.
Esatto.
Però, cosa possiamo dire? Possiamo anche parlare delle più che conseguenze, delle cose che sono capitate dopo questo uragano di notizie e di storie.
Sì, praticamente diciamo che il nostro amico Zuckerberg è stato poco intelligente e ha, come lettera di scuse, ha scritto sui giornali tradizionali, neanche su Facebook, ha scritto tipo: scusate, non vi meritiamo, siete meglio voi, e basta, non ha fatto nient'altro.
C'è da dire che si vede che Zuckerberg non è abituato, cioè non è proprio una persona fatta per essere un CEO di una...
Non conosce gli esseri umani lui.
Esatto.
Non è tanto quello, a mio parere, è proprio il fatto che manca di personalità e comunque di gestione, a mio parere, perché alla fine non sa neanche più lui che cos'è Facebook al momento. E se posso aggiungere ancora un'altra cosa che avevo visto in rete, il tweet del ex proprietario di WhatsApp, proprio per questo, perché come diceva Giussani ieri, siamo passati da una situazione in cui magari i social non erano in regime di monopolio, adesso siamo in un regime di monopolio, visto che Facebook ha praticamente comprato quasi tutto, un po' come Google faceva prima. L'ex appunto proprietario di WhatsApp ha detto lui stesso di cancellare Facebook dalla faccia della terra.
Il che è abbastanza rappresentativo, secondo me, nel senso che quando uno ti compra, ti dà un sacco di soldi e fa così tanto scandalo che tu direttamente vuoi che la gente smetta di usare il suo prodotto, siamo rimasti un pochino male, insomma.
Esattamente, esattamente. A parte questo, appunto, poi ci sarebbero anche altre discussioni da fare sulla regolamentazione poi di queste informazioni e di come possono essere utilizzate da terzi o comunque per altri scopi.
Sì, perché tra l'altro si dice che su Android, su Facebook Android, Facebook abbia tenuto le chiamate delle persone, le ha proprio lasciate lì registrate tutte, quindi hanno tipo il database con le chiamate delle persone.
Le chiamate delle persone?
Sì.
A chiamate...
Io me lo immagino Zuckerberg che si sente nei dialoghi noiosi con mia madre. Dico: mamma sì, sì mamma sì, e lei che continua a parlare.
Beh, insomma, qualcuno deve fare tutta la giornata, no?
Sì.
Pensate quanto deve essere divertente ascoltare le chiamate delle persone.
Quello sì, potrebbe essere molto divertente.
Io direi... Luca, Gal, cosa fai nel tempo libero?
No. No, nel senso... Cioè, immaginatevi, tipo, stare lì, il tuo lavoro, cioè ti pagano proprio, e il tuo lavoro è metterti lì in una stanza
e ascoltarle tutte.
Ascoltare le chiamate.
Ma fanno fare i robot.
Ma no, non i robot, tipo le chiamate dei presidenti, no? Non so, tipo la Merkel che dice: sono merito di fare la spesa.
Esatto.
Adesso, nessuno ci pensa, la Merkel fa la spesa, e la gente deve ascoltarsi queste cose.
Mein Schatz, Brick, zwei Eier.
Cioè, bisogna avere pietà per queste persone, perché dicono tanto, ci rubano le informazioni. Ma cosa devono sentire questi alla fine? Fai la spesa. Poi tipo i presidenti che si lasciano, anche tipo roba del genere, no?
Senza parlare poi dello scandalo che era trapelato qualche tempo prima di questo, di quest'ultimo, di Trump che se la faceva con una persona non proprio pulita pulita.
Sì, cioè, una porno attrice.
Esatto. Ecco, immaginatevi quello che lavorava, non so, per la Russia, che si doveva ascoltare le chiamate di Trump che stava lì a fare roba strana con queste pornatrici. Adesso, non so voi, però a me non dovrebbe proprio casare tantissimo come azione.
Finché ti pagano tanto, magari potrebbe andare come cosa.
Si dice anche, appunto, che c'erano questi che lavorano per Facebook, anche che per un euro all'ora devono scrollare tutte le foto, proprio tutte le foto che venivano messe su Facebook, e decidere quali andavano bene e quali non andavano bene.
Cioè, ragazzi, un euro all'ora. Comunque questi operatori li possiamo invitare alla prossima conferenza a Lilo.
Se avete lavorato per Facebook, contattateci.
Esatto, e sicuramente sì, avranno da dire la loro.
Visto che ci seguono sicuramente.
Esatto, li salutiamo.
Visto che Facebook ci ascolta sempre.
Ciao, ciao Mario.
Tra l'altro. E volevo appunto anche porvi una domanda, se a vostro parere appunto è giusto che queste informazioni, comunque le vostre foto, i vostri dati, siano utilizzati in qualche modo per cioè a fini politici o comunque a fini di campagna.
Voi non ho Facebook. Cioè, io devo dire la verità, sono un po' un paranoico da questo punto di vista, non ho nessun social tranne Twitter, però ho letto i termini e le condizioni di Twitter, ragazzi.
Io sono vegano, mangio solo carne la domenica.
No, ragazzi, però è vero.
Adesso voleva essere una domanda comunque un po' seria, ma va bene anche le risposte ignoranti.
Io rispondo abbastanza seriamente. Di per sé a me non importa molto quello che vedono, cioè quello che sanno di me su Facebook e compagnia bella, perché non sono solito postare niente. Quello che faccio è magari mettermi piace o commentare, anche se sanno che mi interessa qualche meme così, non so.
No, ma comunque io parlo anche degli altri social, il discorso comunque analogo, sì, sì, e resta comunque quello.
E anche WhatsApp comunque.
Esatto. Anche gli altri social non esatto, li uso soltanto okay, WhatsApp e Telegram, quindi.
Sì, no, ma appunto io quello che penso personalmente, che probabilmente parlo anche per me, ma penso che posso parlare cioè a nome di tutti, è che ogni volta che noi ci scriviamo da qualche parte accettiamo delle condizioni e nessuno va veramente effettivamente a leggerle, e probabilmente lì c'è tutto, cioè è proprio tutto scritto.
È un po' anche colpa nostra.
È un po' unto. Io ne ho letto un paio, è un po' unta la situazione.
Ma come ha detto Giussani ieri, che adesso mi viene in mente grazie al tuo assist in questo senso, appunto parlava che negli ultimi anni queste leggi, oltre al fatto che sono state, non so se posso definirle, ovattate o comunque limitate, c'è stata una deregolamentazione, e a suo parere appunto dopo questi scandali la gente vorrebbe qualche paletto in più, mettere qualche paletto in più su questi social, comunque sulle informazioni che possono usare gli stati e comunque i privati.
Sì.
Io appunto mi trovo in una posizione di mezzo in cui dico appunto che a mio parere è giusto tutelare anche la gente che pensa che comunque questo mondo sia un mondo libero, un mondo in rete, e alla fine è solo appannaggio di quello che succede nella realtà.
Esatto.
Perché poi non voglio anche lamentarmi o fare scandali, però hanno quello, il ragazzo di Cambridge Analytica appunto ha parlato di come anche bastano 150 like su Facebook per definire la tua personalità, e loro ti conoscono come ti conoscerebbe la tua ragazza, per esempio.
Una personalità completa, nel esatto, senso proprio con tutti i tratti psicologici e
questo
sociali.
È strano però.
Ma è possibile a quanto pare.
Cioè, noi siamo arrivati anche, possiamo fare anche questo discorso, noi siamo arrivati a questo punto anche. Proprio a questo punto dove ogni informazione, ogni cosa che noi lasciamo, ogni navigazione conta per qualcosa e noi non ce ne accorgiamo e siamo dei produttori di questo.
Cioè, pensate ad avere tipo un clone vostro. Potrebbero farlo volendo. Black Mirror nella vita reale, ragazzi.
Non sono andati poi così lontani alla fine.
No. È facile anche vedere dove vanno le cose alla fine. Cioè, era abbastanza chiaro. A me era abbastanza chiaro che Facebook ti vendeva le informazioni. Però ora è ancora più chiaro per tutti, penso.
Come ne avevamo discusso poi in classe, appunto, sul fatto dei prosumer, di produzione e consumazione, sì, allo stesso momento. È proprio la definizione è proprio questa, se vogliamo.
Sì.
È proprio la situazione.
Spieghiamolo per chi non lo sa: un prosumer è una persona che produce e consuma allo stesso momento, quindi fa dei servizi, però in un certo momento, in un certo senso, è disposto a spendere le sue informazioni personali, slash il suo tempo libero. Non so, per fare il check-in online, per fare le cose al bancomat.
Un esempio?
e per esempio il check-in online è un esempio. Invece che avere una persona che ti mette lì a fare il check-in, tu te lo fai da solo. Paghi di meno il biglietto, però ti stai tipo prendendo il lavoro da solo.
E proprio questo permette anche alle aziende di risparmiare poi su queste cose, appunto, che prima erano impensabili da togliere sul mondo del lavoro. E comunque un'altra cosa che bisogna aggiungere è un prosumer, anche colui che, oltre appunto a fare magari delle ordine per gli aerei e a fare il booking online, anche tutti coloro che fanno una ricerca su Google. Non so se avete mai notato che ogni volta che cerchiamo qualcosa ci saranno poi degli annunci pubblicitari che saranno più o meno simili o analoghi alle ricerche che avevamo fatto poco tempo prima.
Sì, quello è inerente alle nostre ricerche.
Esattamente, anche questo può essere considerato un'azione che deriva dal presuming delle persone.
Cioè adesso non c'è più il tipo che fa le chiamate dicendo ma cosa ne pensi di questo, di quello e fa le telefonate così, ma adesso c'è proprio il sistema operativo che ci pensa lui e decide, capisce lui cosa tu sei interessato di comprare alla fine.
Di per sé però non è tanto errato come meccanismo, perché preferisco, magari io mi interesso di elettronica e preferisco che nelle pubblicità ci sia elettronica piuttosto che oggetti che non mi interessano totalmente.
Sì.
Magari trovo qualcosa di interessante.
Forse anche per comodità, per il fatto che probabilmente non dovresti neanche andare a cercare altri prodotti o comunque fare una ricerca lunga, anche se possiamo dire che ultimamente comunque anche il tempo che in cui stiamo in rete comunque si è ridotto, anche perché le ricerche vanno in fretta. Però dico, penso che comunque se hai già un annuncio lì pronto, vai e basta. Non devi neanche più pensare dove andare a cercare, se andare su questo sito lì, fare questo acquisto, eccetera, eccetera.
Però ma fin quando si parla di trovare prodotti che possono interessarti, si può anche essere favorevoli alla pubblicità. Però quando si parla di conoscere la tua personalità e trovarti delle fake news che possono sembrare credibili a te, conoscendo come sei fatto te, si parla già in modo diverso di sfruttare le persone.
Esattamente.
Quello sì, concordo.
E per questo andrebbe regolamentato.
Cioè, più o meno.
In un certo senso.
Secondo me ci vuole anche un po' una coscienza comune alla fine. Sapere, ora tutti lo sanno, ma prima non si sapeva, nessuno lo sapeva che Facebook.
Ma secondo me più che altro
immaginarlo.
Esatto. Più che altro penso che la gente non ci sia andata abbastanza sopra quando facevano questi social, comunque quando facevano il primo login. Non si è pensato veramente a cosa poteva succedere potenzialmente. E adesso probabilmente abbiamo avuto una delle prove, perché io penso che comunque sia successo più volte questa cosa, a mio parere.
Comunque un'altra cosa che fa Google spesso è appunto di favorire le ricerche di persone, di aziende che pagano Google. Per esempio, io voglio comprare degli occhiali, vado su primo sito che mi esce, magari è occhiali.com, e che occhiali.com fa dei prezzi più alti, però i guadagni di quei prezzi sono cioè i guadagni di prezzi vanno anche verso Google, che appunto viene pagata per mettere in cima occhiali.com, mentre invece occhialisonopovero.com non può farlo perché gli occhiali costano meno e magari hanno prezzi più convenienti, no?
Beh, ma queste cose hanno senso, di per sé è tutto relativo al marketing e così via. È come se tu sei un piccolo negozio che vende occhiali, ma magari il proprietario di un edificio o di un centro commerciale preferisce mettere il negozio famoso di occhiali e così vende di più, è normale.
Sì, ma il problema è che in questo caso non ti viene detto che c'è questo meccanismo, che proprio tu lo sai che il negozio piccolo di occhiali avrà meno chance, il centro commerciale di occhiali, perché anche fanno prezzi migliori, però quando si sei sull'internet che si pensa che ci sono più egualità, in realtà poi ci sono queste grandi aziende che filtrano bene in base a quanto pagano.
Beh, in realtà la gente dovrebbe un po' capire anche che internet esiste da veramente poco tempo.
20 anni.
Ma da quando è diventato bello, cioè quando è diventato comune, cioè non comune, ma
non ha maturato,
più utilizzato è ancora meno. Ed è un po' come una terra inesplorata, no? Quindi è tutto selvaggio, è tutto da definire ancora, da regolamentare, da capire. Si stanno scoprendo cose nuove. Non è che è tutto stazionario e ci sono già state rivoluzioni e quant'altro.
Io penso che comunque le tematiche che avete sollevato sono legittime, e penso però che noi possiamo parlare di due argomenti ben distinti. Come hai detto te, appunto, internet esiste da poco, ma a mio parere questa dinamica del favorire comunque le aziende partner o comunque degli amici eccetera ci sia già da molto tempo, e alla fine abbiamo anche gli esempi storici con le corporazioni o comunque le associazioni di mutuo aiuto in cui le persone si aiutavano a vicenda eccetera. Poi Gal, appunto, parlavi di grandi aziende e aziende piccole. A mio modo di vedere questo appunto è svantaggioso, anche perché sul territorio ci saranno molti più problemi a vendere i prodotti eccetera, e questo lo sappiamo benissimo io e Gal, perché è tema in classe praticamente quasi sempre, o comunque molto spesso le soluzioni sono molto difficili da trovare in questo caso.
È un altro esempio di grandi aziende, grandi istituti che monopolizzano la gente, può essere visto nella net neutrality, che è stato questo casino gigante in America. Praticamente il congresso voleva togliere la libertà, l'anonimato cioè la preferenza di un sito. Praticamente volevano rendere possibile che alcuni siti fossero più lenti rispetto ad altri siti, in base a, decideva praticamente l'azienda che possiede wifi. E secondo me, diciamo che è veramente un esempio di, questo è un esempio, no?
Non c'è più correttezza, non c'è più sportività poi nella competizione generale, o no?
Ognuno se ne approfitta, se ha il potere ne approfitta, in questo senso.
Però si può dire anche che manca veramente tanta informazione su quello che riguarda l'internet. Infatti molta poca gente sapeva che Facebook prendesse le informazioni o anche che Google favorisse altri siti.
Penso che già anche noi stiamo parlando di un fenomeno che è la punta dell'iceberg alla fine, perché penso che con i nostri mezzi non arriveremo mai veramente a conoscere cosa fanno davvero e cosa guardano davvero e come controllano, appunto, come dicevi te, la velocità, la rapidità di caricamento dei siti eccetera. Sono solo piccole cose che noi possiamo magari immaginare e pensare a come possono fare.
Beh, io sono abbastanza sicuro che Swisscom non controlli la rete, perché quando devo collegarmi al loro sito è molto più lento di collegarmi a un qualsiasi altro sito.
Prova quello di altri con i concorrenti, sarà ancora più lento secondo me.
E questo è un po' un autogol alla fine.
Beh, alla fine fanno loro le loro cose, sono contenti loro così, va bene, no?
Affari loro, lasciamoli fare.
Grazie mille a Gal e Andrea per questo inserto estremamente profondo.
Quando vuoi.
Chiamalo Barza, per favore.
Esatto, chiama Barza, perché qua sennò...
Scusa.
Non si capisce.
Ora passiamo all'ospite. Luca, qual è l'ospite?
Per la felicità di Diana.
Sono due.
Sono due ospiti. E sono delle femministe. Abbiamo qui con noi Max e Ada.
Salve a tutti.
Salve a tutti, salve a tutti.
Prima di tutto, qual è il genere con cui volete immedesimarvi?
Beh, allora inizio io. Io sono Schmanz. Schmanz è un genere che ho inventato io. E, Schmanz per me è come mi sento, come mi identifico, ed è un insieme tra il porcospino e il bugada. È questo mix. Mi sento un po' bugada io, un po' poco spiro, insomma.
Mi fa piacere che tu ti senta libero col tuo genere. E te, Ada?
Io mi medesimo tanto nella sessualità dei capricorni, anche perché dopo che ho visto un documentario della televisione grigionese su questo fatto, mi sono innamorato completamente delle attività che fanno, dagli incornamenti alle altre cose.
E una domanda di carattere generale. Cosa significa essere femministe?
Beh, secondo me il femminismo è molto importante, però devo dire che il femminismo deve essere esagerato, a parere mio, perché un femminismo normale è fuori discussione, secondo me. Secondo me il femminismo si basa proprio sul poter sfogare le proprie emozioni, poter urlare, non so, un postino che dà la posta con signora Max, per esempio, invece che sanno tutti che sono uno schmatz. E infatti... sta proprio nel trovare delle scuse per poter sfogare le proprie emozioni, poter sfogare il proprio credo, il proprio io. E noi schmatz siamo anche molto, molto, crediamo molto nel liberare le emozioni, nell'urlare. Infatti questa parte del porcospino si fa sentire molto. Sono anche ascendente capricorno, infatti ho un po' questa attrazione anche verso i capricorni.
Secondo me, oltre all'affare dei capricorni, bisogna comunque considerare che il femminismo è proprio la consapevolezza del fatto di essere una femmina e di essere una femmina di capricorno. Tutto questo porta poi appunto a fare l'attività che faccio. E poi chiaramente invece, a difendere, sì. Scusate, e a difendere quello che sono.
Volevo chiedere, le femmine di Capricorno hanno le corna? E secondo voi, nel caso non ce l'abbiano, è giusto che i maschi di Capricorno abbiano le corna?
Secondo me non è giusto che i maschi abbiano le corna, perché comunque rappresenta una cosa superiore che in realtà non esiste.
Non potrebbe rappresentare il fatto che voi femmine di Capricorno siete libere rispetto ai maschi e potete tradirli quanto volete, quindi potete renderli cornuti?
Io penso che comunque bisogna fissare qualcosa convenzionalmente e non bisogna parlare di queste cose dei poco conto.
Pensate sia corretto che i maschi di Capricorno debbano togliersi le corna alla nascita?
Per me è giusto che sia così, anche perché questo rappresenta l'uguaglianza completa.
Perfetto.
Bene, grazie per questo spunto.
Come
non è finito.
Invece noi non vi ringraziamo proprio perché non ci avete aiutato in nessun modo.
Ma invece ditemi, a cosa siete attratti?
Io come Schmatz devo dire che sono particolarmente attratta dagli sportivi d'elite. Prima di tutto trovo che il loro modo di essere sia veramente molto, molto eccitante. Non vedo uno sportivo d'elite spostato nei corridoi, faccio fatica a mantenere il mio animo. Spesso la da porco spino mi viene da molto all'aria addosso, però cerco comunque di contenermi, ho un po' di comunque io ho rispetto verso il loro essere, così. Però credo che appunto gli sportivi da inizio hanno uno degli metri principali. Sono anche particolarmente attratta dalla carta igienica, come porco spino, mezzo porco spino. Devo dire che la carta igienica riesce a provocarmi delle sensazioni che non riesco in altro modo a
quanti
ottenere.
Veli?
Scusi?
Quanti veli?
No, l'igienica sempre 6. 6 perché 6 la prima lettera della lettera 6 della parola 6 esce la parola S, che S è iniziale sportivo elite, quindi mi viene sempre questo.
E anche di sesso.
Questo mio là. No, il sesso non è importante.
Anche di schmutz.
Esatto, sì. Hai colto l'essenza, complimenti.
Io come Capricorno sono quercia sessuale. Infatti questa cosa è molto problematica quando incontro delle persone alte, anche perché parte subito l'impeto amoroso nei confronti di queste persone. E non per non parlare poi di andare nei parchi, a andare in giro con gli amici e appunto a fare questi ritrovi nelle foreste.
Lampioni.
Esattamente.
Come quando Dante vedeva una donna angelo sorridere.
Esattamente. Io vedo gli alberi sorridere e vedo anche le persone alte. Anche quando mi odiano, li vedo che sorridono, mi guardano e ho voglia di entrare nelle loro essenze e prosciugarle.
Per cambiare il vostro genere avete fatto qualche operazione, avete assunto qualche medicina per facilitare la cosa?
Allora, io voglio proporre sto finanziando degli studi appunto per permettere di fare un'operazione per farsi crescere delle aculei sulla schiena. Io trovo che sia improponibile che nel 2018 non ci siano ancora delle operazioni per diventare mezzi ricci. Secondo me è davvero improponibile e dovrebbe assolutamente essere abolito questa linea di principio.
Ricci quali? Gli animali o quelli che contengono le castagne?
No, allora, la fonte di ispirazione principale quando parlo di ricci è sicuramente Shadow the Hedgehog. E credo che appunto sia l'essenza del tipo di come mi sento, di come voglio essere, di come mi sento veramente dentro.
Quindi anche rapido?
Assolutamente sì. Io se dopo questa intervista potete anche vedermi rotolo veramente velocemente.
Invece lei, signora Ada?
Io non ho dovuto fare grandi modifiche su di me, ma ho dovuto fare dentro di me, appunto andando a questi ritrovi tra le querce o comunque nelle radure, proprio perché dobbiamo stare lontani alla luce del sole. E niente, da lì ho cambiato il mio modo di essere e posso dire anche il mio essere è cambiato completamente.
utilizzate quindi anche un verbo differente dal verbo essere?
Sì, questo è il verbo. Abbiamo tutto il nostro linguaggio che adesso ho profanato, perché ho spiegato di che cosa si tratta. In teoria dovrebbe essere una cosa segreta riservata ai seguaci del Capricorno.
Quindi non ci può far sentire il suo suono d'accoppiamento?
No, è evitato.
Volete dire qualcosa per concludere?
Io vorrei dire una cosa. Secondo me è improponibile che sono gli uomini a fare l'intervista. Io voglio un uomo e una donna, perché secondo me la parità sessuale va mantenuta e approvata, e non questi uomini che sono gli unici a essere quelli che...
Ringraziamo moltissimo Ada e Max per la loro disponibilità. Ora arriviamo a un momento un po' intimo. Luca si è allontanato. Io vorrei parlarvi di un fatto della nostra realtà che è un po' strano e un po' fantastico. Il fatto che gli atomi che compongono il nostro mondo, la Terra e noi stessi, vengono dalle stelle. Un milionesimo di secondo dopo il Big Bang c'era solo protoni e quindi idrogeno. Poi, nei 20 minuti circa dopo, visto che l'universo era così caldo e denso, avveniva la fusione nucleare e quindi si formò elio e litio. Questi elementi sono quelli che compongono le stelle, in cui la fusione fonde gli atomi di idrogeno in elio per formare luce. Quando però il carburante è esaurito, la stella si trasforma in una gigante rossa e il suo nucleo diventa piccolo e caldo. Questa pressione fonde i nuclei di idrogeno tra di loro, creando prima carbonio e poi ossigeno. Ma se la stella non è abbastanza grande, questi elementi sono destinati a rimanere dentro la nana bianca che si formerà, rimanendo stabile fino a quasi la fine dell'universo. Se invece la stella è abbastanza grande, la fusione continua, creando strati di elementi sempre più pesanti, dall'ossigeno al neon, magnesio, fino ad arrivare al nucleo di ferro. Sfortunatamente per la stella, un nucleo composto da ferro non genera abbastanza energia per vincere l'estrema gravità della massa della stella. Quindi nel giro di qualche frazione di secondo la stella collassa su se stessa, esplodendo in un'incredibile esplosione chiamata supernova, spruzzando i nuovi elementi creati nello spazio interstellare. Questa esplosione è anche responsabile per la sintesi di elementi dal ferro al nickel. E questi elementi formano l'arazzo cosmico che vediamo oggi. Io, tu, questo microfono, il test di mate, sono formati da stelle morenti. Siamo fatti di polvere di stelle.
Bene, adesso passiamo all'oroscopo con Luca.
Grazie Gal per la parola. Per questo mese abbiamo Ariete. Salute. Nettuno si nasconde dietro Plutone, state quindi attenti all'emicrania. Lavoro. Per questo mese rilassatevi, andate in vacanza e brucate l'erba. Amore. Nettuno dietro Plutone brilla immensamente, questo è segno che nel futuro avrete molto amore, soprattutto dal nostro Signore Gesù. Concludiamo qui la puntata di oggi. Potete lasciarci consigli, aiuti nella nostra pagina Facebook, non so se dov'è che sono tutti i link.
Chiocciola Radio Polistirolo.
Ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno visto fino ad adesso, molto bravi.
Ringraziamo anche NetU Network. Non so, dillo tu con la tua pronuncia inglese.
10 out of 10.
Esatto. Che ci offre il copyright e la piattaforma.
E la simpatia.
Esatto. Appunto, potete scrivere su Facebook e Gal ha per voi una domanda.
Ragazzi, la domanda per la prossima puntata, rispondete tutti, mi raccomando.
Leggeremo
le risposte, se ci sono. È: qual è il vostro orientamento sessuale? Ovvero, com'è che vi identificate? Siete metà cosa, come a chi siete attratti, così?
Siete metà fisico, no. Bene.
E con questo perla chiudiamo.
Siete anche voi degli schmatz? Non inviateci antrace.
E niente, ciao a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.